punti di domanda interessanti che potrebbero essere i giocatori presi via
Skype. Natasha from St. Petersburg, she was a trapezist. Vladimir from Chernobyl, he was a penguin boy, a penguin boy.
She's flying in the lights and he's dying for the lips. Always hidden, always crying in the shadow of his web. Just trapped in this body, Natasha never look at me. But this night I've got a plan, there's nothing that could fail.
Just trapped in this body, Natasha never look at him. But this night he's got a plan, there's nothing.
Benvenuti alla puntata numero 4 di The Homist, il podcast ignorante sull'NBA. State ascoltando la voce del Dile, colui che ha sempre problemi temporali per quanto concerne il podcast, quindi speriamo di non fare strafalcioni, ma con me ci sono i sempre termini The Homist. Accanto a me il buon zio, colui che crede in Philadelphia, 25 vittorie.
Certo.
Poi abbiamo Eddie, colui che ama Lauri fino alla follia.
Anche lui 25 vittorie.
E poi Pat, che crede che Durant prima o poi arriverà ai Wizard.
Esatto.
Lo controllavo.
È un illuso.
E se non arriva lui andremo su Arenas di nuovo.
Vi ricordo i nostri link ficcantissimi, la nostra mail per partecipare al podcast, quindi theomis@playitusa.com per proporvi alle puntate, per partecipare con i vostri argomenti o solo per insultarci o per denunciare lo zio per offese personali.
Sono qui a vostra completa disposizione.
E poi naturalmente Twitter, www.twitter.com/theomisplayit, e Facebook, www.facebook.com/theomisplayit. Se avete ascoltato la puntata di ieri, vi ricorderete che abbiamo con noi l'ospite ficcante, il tifoso di Chicago.
O di Ben Gordon.
Sì, anzi, il tifoso di Ben Gordon, ovvero Giovanni, detto Joe, il The Homies speciale.
Speciale, sembra una cosa un po' brutta, ma lasciamo stare.
Quello sì, che viene serviziato, esatto, dagli altri homies.
Gli regalerò le mie mutande sporche in quanto primo ospite in carne ed ossa.
Tipo un po' quattro, però che ci vedeva sempre male.
Quindi esatto, avete cominciato a conoscerlo, ad odiarlo, quindi potete dire, potete mandare anche una mail con scritto "non vogliamo più Giovanni" come ospite a The Homies. E questa, la scorsa puntata vi abbiamo presentato l'Atlantic Division, oggi vi presenteremo la Central Division, no? Fra queste squadre c'è anche la Chicago, quindi Giovanni è già pronto a
carico
per tessere nelle lodi, e lo zio è l'avvocato d'accusa, perché vi ricordo, diciamo, come la puntata scorsa, come abbiamo un po' presentato le diverse squadre, ovvero c'è per ogni squadra un avvocato di difesa, un avvocato d'accusa, dove uno e l'altro presenterà gli aspetti positivi e gli aspetti negativi di quella squadra. Quindi di conseguenza vi ripeto che Chicago c'è Giovanni con la sua difesa e lo zio che sta guardando l'infinito, il soffitto.
Mi sto già ridendo dentro.
Già ridendo dentro per attaccarlo.
Stai guardando la cappa di fumo.
Esatto.
Allora, cosa c'è da dire di Chicago?
Oh, niente, chiudiamo la prossima.
Vabbè, intanto cambio in panchina e io sono abbastanza fiducioso e guardo un po' quanto è successo Golden State. Golden State che alla fine Steve Kerr ha mantenuto la difesa impostata da Phil Jackson,
da Mark Jackson,
e ha saputo mettere il suo, quindi io intanto spero in quello, nel senso che Hoiberg tenga le cose buone di Thibodeau, che però riesca a essere un po' meno sergente di ferro, perché comunque non hai una squadra come può essere magari Philadelphia, pieno di giovani, dove devi essere un po' duro e farti rispettare. Una squadra con tanti veterani e una squadra che secondo me è all'ultima spiazza, perché Pau Gasol ormai ha dominato Eurobasket, va bene, però ha i suoi anni, ha 35, giusto?
E già che ridere, oddio, con l'ultima spiazza.
No, sta già dicendo tutto quello che dovevo dire io, posso anche starmene zitto.
È l'ultima spiazza, però io sono convinto sia l'anno buono, perché in fondo, cioè, l'anno scorso cosa è mancato? Alla fine hai perso con Cleveland, e ci può stare. Quest'anno, facendo tutte, toccandoci tutti, Rose, a parte l'infortunio di adesso, dovrebbe partire dall'inizio, non come l'anno scorso, non arriva da un infortunio al ginocchio, quindi speriamo
si
bene.
Sta spaccando piano piano.
Esatto, aperti.
Ogni esatto.
E quindi con un Rose più o meno a servizio completo dall'inizio, con un Pau, che anche lui appunto sta arrivando alla fine, Noah idem, è una squadra comunque cazzuta, perché i Bulls sono cazzuti. Alla fine ha fatto sudare anche Cleveland. Io credo che è anche l'esplosione definitiva di Jimmy Butler, che è un giocatore secondo me eccezionale. Penso che le 50 vittorie pronosticate siano poche, onestamente. Penso che 55 si può arrivare, sempre considerando il fatto che siamo a est. E insomma, io sono fiducioso. Penso che il cambio di allenatore possa portare solo buoni propositi, e penso sì, alla fine è questo.
Ma beh, io sul cambio di allenatore, ecco, ti faccio una domanda. Siccome Chicago una finestra corta per vincere un titolo adesso, almeno qua, solo che al di là che possono esserci mosse cose, e secondo te è giusto mettere un allenatore con un'esperienza NBA come Hoiberg o Zoiberg? O avresti preferito qualcuno con più esperienza, come poteva essere la scelta di Brooklyn per di andare su Lionel Hollins o qualcos'altro?
Ecco, guarda, su questo devo darti ragione, cioè considerando appunto il momento in cui sono questi Chicago Bulls, forse un allenatore con più esperienza NBA poteva essere un asset, chiamiamolo, migliore. Però in fondo, cioè, Steve Kerr quest'anno ci ha dimostrato che conta poco se è la squadra giusta. Non sto paragonando
però
i Bulls ai Warriors.
Steve
assolutamente
Kerr aveva già l'esperienza da GM,
assolutamente. Però io penso che un ruolo fondamentale, ne parlavamo la scorsa puntata, possono essere anche gli assistenti.
Sì.
E ai Warriors non dico la differenza, però grande, grande importanza non hanno avuto gli assistenti. Quindi secondo me, se Hoiberg comunque sarà bravo come Kerr a essere aperto mentalmente, una squadra che appunto potenzialmente è ai vertici della Eastern Conference da anni, che però non è mai riuscita a concludere, penso che possa essere l'anno, un anno buono. Quindi io dico anche 55 vittorie.
Vi ricordo, mi sono dimenticato prima di dirvi che abbiamo qui di Power Rank, infatti, da ESPN, e Chicago è data 50-32.
Esatto.
Quindi sì, sei d'accordo con questa valutazione?
Sì, io dico, dico 50 sicuramente. Sono convinto che ne arriveranno anche col 55, eh? Ecco.
Come anche dalle 50 in su, credo.
Prima di far partire lo zio, che lo vedo già come una molla,
no, cattivissimo.
No, assolutamente.
Ti volevo chiedere, ne approfitto della tua presenza, di McDermott.
McDermott,
quanto la presenza, appunto il cambio di allenatore, può giovare a McBuckets, se può avere più minuti, come lo vedi?
Ah, io lo spero vivamente, perché l'ho seguito anche un po' al college ed era un giocatore da occhio a cuoricini, quindi niente da dire. Il problema di Chicago è che ce ne sono tanti tra i lunghi, e il problema è che già un giocatore come Mirotic ha difficoltà a pochi minuti. Quindi con il roster completo io ho paura che McDermott non abbia tantissimi minuti, anche perché la scorsa stagione ha dimostrato che era molto più utile un giocatore come Schnell, che può essere un giocatore veramente insignificante, però in certi momenti la sua difesa, la sua tenacia...
Diciamo che è un giocatore limitato, ha delle carenze, però...
Però il suo lo fa bene. McDermott purtroppo non è un eccellente difensore, anche se in un contesto difensivo globale può rendere, è un buon tiratore ed è un'arma in più che ha, perché Chicago alla fine i problemi sono sempre quelli, che non ha tiratori. E quindi
sì, in quel ruolo ce li hanno, però c'è Dan Levy,
c'è
non mi
c'è Dan Levy, esatto, però appunto, cioè, sono quelli i giocatori, quindi può giocarsela da quel punto di vista lì. Purtroppo credo che come la scorsa stagione non abbia moltissimi minuti a sua disposizione.
Sì, penso anch'io.
C'è da sperarlo, perché secondo me anche una pecca che aveva Thibodeau era forse le sue rotazioni e i suoi schemi d'attacco, che alla lunga diventano prevedibili, soprattutto in un contesto di playoff. Forse a Højbjerg è chiesto questo: trovare minuti a Mirotić, a McDermott, per variare la squadra dal punto di vista offensivo e cercare di trovare una consistency più diciamo elevata a determinati giocatori che possono trovare giovamento in un cambio di schemi d'attacco più vario.
Esatto,
perché per quello... Gasol, il problema di Paul Gasol, come dicevi te, o di Noah, è che sono giocatori già comprovati all'interno della Lega, e quindi non è che ti puoi permettere magari di dire a Paul Gasol ti fai 10 minuti e facciamo giocare per tutta la stagione Miro.
Per quello io parlavo
alto, tra l'altro.
Sì, però sì. Per dire,
per quello parlavo io anche di apertura mentale, cioè Thibodeau era appunto un allenatore molto rigido, molto chiuso sulle sue idee. Purtroppo nell'NBA di oggi, col cambio della small ball e tutte queste cose qui, bisogna riuscire a accettare anche pareri esterni e riuscire a confrontarsi. Secondo me di questo peccava Thibodeau.
Come la figura da porta, parto con la mia contestazione, no, in realtà non è una contestazione, ma solo delle osservazioni. La sua figura di Ty Gibson, un giocatore che a me piace molto.
È un giocatore che
però la scorsa stagione praticamente, non dico scomparso, ma ha ridotto ancora di più i minuti.
A me fa impazzire, secondo me, come cambio dei lunghi è un giocatore perfetto. Cioè, per me, lui quello deve fare nella sua carriera. Cioè, non sarà mai un giocatore titolare in una squadra che può puntare
Chicago Bulls,
esatto, in una squadra che può puntare a certi risultati. Però dalla panchina, secondo me, è un giocatore che porta energia, atletismo, è un ottimo cambio di Noah, perché Noah, con l'età e gli infortuni che ha, scusate la rima, non può giocare 35 minuti, ed è un giocatore che non fa calare il livello di agonismo che c'è nella partita. Quindi Taj Gibson a me dispiace da morire, spero quest'anno stia bene fisicamente e possa giocare appunto a certi livelli, e ripeto, perché comunque Gasol e Noah, che è la coppia di lunghi titolari, ne hanno più di 30, quindi c'è bisogno anche di preservarli per i playoff, perché è indiscutibile che Chicago deve fare i playoff, quindi è giusto così.
Beh, direi che Chicago farà i playoff, visto il livello di molte delle squadre ad est, quindi come penso sia abbastanza veritiero comunque anche il ranking dato. Insomma, siamo sempre a est e stiamo parlando di Chicago Bulls e non di Charlotte, questo è chiaro.
Perché proprio Charlotte?
Ma non lo so, perché è una squadra particolarmente mediocre.
Stai andando sulla parte dell'Eddy, no?
Esatto. No, e quindi l'unica osservazione che posso fare io è che, secondo me, cosa assolutamente da modificare rispetto alle ultime stagioni sono i minuti dei titolari durante la season. Giocatori di una certa età, lasciamo stare l'esperienza, ma comunque anche di un'età anagrafica e soggetti ad infortuni, non possono giocare 35 minuti a partita, 40 minuti a partita. Popovic insegna da anni, e poi arrivare nei momenti clou della stagione come i playoff, stanchi, bolliti, infortunati e che non rendono al meglio. È vero, quando hai citato Paul Gasol, ha fatto un europeo che sinceramente non immaginavo. Devo dire a tutti che non devo mettere le mie colpe, che non avrei mai non avrei mai scommesso.
Beh,
una lira,
una lanza su Paul Gasol, è stato lo star l'anno scorso.
Sì,
però non star visto il livello a est, però
sì però dopo che era stato dato per finito ai Lakers.
No, ma nessuno, allora non dico, ha fatto un'ottima stagione lo scorso anno, dico solo che dopo aver fatto le partite della season, la post-season, e anche arrivare in quelle condizioni all'Europeo, sinceramente non me l'aspettavo.
A una squadra che ha passato la Spagna a girone all'ultima partita.
Esatto, quindi... E poi giocando su livelli altissimi ogni partita, praticamente tranne quella forse con l'Italia, ma e sì, poche altre. Il resto ha fatto sempre partite di altissimo livello. E da un giocatore di 35 anni, una durata fisica, una costanza fisica di quel livello non la sarei mai aspettato. E Noah, che sinceramente lo vedo un po' sul viale del tramonto, molto sul viale del tramonto. L'ultima stagione mi ha deluso parecchio.
Quanto ti ha deluso?
Tantissimo.
Come?
Tantissimo. No, nel senso che comunque è martoriato ormai da problemi cronici, fisici, e questo non gli permette più di avere una resa sul campo. Credo nella crescita Bobby Mirotic, per da un certo punto di vista, se gli verranno concessi minuti. McDermott non giocherà molto, presumo. E Rose, secondo me, anche lui, molto della squadra girerà sulle sue condizioni fisiche.
Se continuano a non ammazzarlo, Jimmy Butler, tirando di gomitate.
Il problema è che, secondo me, Rose, ripeto, ne abbiamo parlato fra di noi, i problemi alle ginocchia sono irrisolvibili. Puoi operarti dai migliori specialisti, ricostruire tutto quello che vuoi, puoi diventare bionico, ma una volta che le ginocchia sono andate, sono andate. Rose è un giocatore che in salute può fare la differenza, a differenza di molte squadre di cui abbiamo citato che non hanno un leader. Rose lo è, in condizione.
È già anche Butler
Ti ho detto già nella prima puntata, se non sbaglio, che Jimmy Butler secondo me è stata la sorpresa in positivo dell'ultima stagione per l'evoluzione che ha avuto. È un giocatore che probabilmente continuerà a crescere, però è una squadra che sicuramente farà 50 vittorie, però la vedo veramente come one shot, questa come ultima stagione, poi veramente si dovrà ripensare a qualcos'altro, secondo me.
Anche perché comunque Gasol è l'ultima, quanto aveva firmato, un biennale o un triennale, Gio? Ti ricordi tu?
Sai che non mi ricordo, onestamente.
Mi sembra triennale.
Triennale, mi pare anche a me.
Triennale da 10.
C'è anche da parlare del contratto di Rose, che nel 2017 scade, quindi anche lì, dopo le dichiarazioni del Media Day, se si vuole rifondare, non so quanto si può puntare su un Derrick Rose.
Probabilmente si punta più che altro su Butler.
Su Butler.
Su Mirotic.
Esatto.
Ma non probabilmente su un giocatore già rotto più volte. Io sinceramente, personalmente, non punterei mai.
Non per ha le cifre che richiede lui.
Esatto. Non ha le cifre di un top player o comunque di un massimo salariale.
Ma non è più un top player, non può più permettersi di richiedere quella
però, cifra. Però non puoi dire che non è vero, e quando Rose è in condizione, l'hai visto anche la scorsa stagione.
Sì, ma quante volte è in condizione Rose?
Quando,
è questo il punto, un top player è quasi sempre in condizione.
È vero, però ti dico, quando le poche partite in cui riesce a giocare al suo livello, poco da fare, fa la differenza. Io non gli darei mai un massimo contrattuale, lo sai perfettamente.
Sì,
però,
sì, beh, sono d'accordo.
Però è un giocatore che, se in salute, è uno di quei giocatori che può determinare la vittoria e la sconfitta di una squadra, soprattutto in playoff. Cioè quando la qualità, il carisma, l'esperienza contano.
Mi sembra, Patrick, queste puntate tipo il capo della Spectre, no? Cioè... Serafico
vado a prendere il gatto di sotto.
Serafico con questo tono di voce, no?
No, tipo, ma è molto
bocca vernoso.
Ma guarda che professionale che abbiamo trovato puntare.
Anche prima di Rose. Ma da quando?
Ah, ecco perché.
Così proprio.
Hai capito perché?
Sgazzate la bomba.
Ci incontriamo ancora, signor Bomb. adesso hai capito perché non ci sono i jingle. Settimane che si prepara per quello.
E quindi, parlando di Rotti, io direi di andare su Cleveland. E abbiamo Eddie che deve fare l'avvocato della difesa, e lo zio che
trova. Io la salivazione azzerata, però
perché bevi birrette come un turco, ma che si trova a suo agio a fare l'avvocato dell'accusa. Ti piace dar conto?
Ma sempre.
Non ti preoccupare, zio, io con Cleveland ho intenzione di raccontarti una storia.
Se è scritta, si è preparato.
Voglio sodomizzarmi da solo.
Voglio una musica tipo Super Quark da mettere lì.
Com'era la musica di Super Quark? Non mi ricordo.
No, non era questa.
No. È di Super Squark questa.
Mettiamo quella di Oggi Cinema. Vai. Raccontaci sta storia.
Vi racconto una storia.
Nei tempi questa, però, che non duri tre ore
e mezzo. Ci mancherebbe di questa Cleveland fondata nel 1970.
Fondata sul lavoro, come la Repubblica Italiana.
Fondata nel 1970, ma di cui nessuno aveva sentito parlare prima del 2003. Perché prima Cleveland, ciò che in NBA Cleveland, dai.
Pensavo non fosse una squadra.
Sono già saltato 30 anni.
Già Cleveland non c'è un cazzo, perché sono solo industrie.
È come parlare di Minneapolis, quelle bellissime città.
Esatto,
bellissime.
Sì, no, per l'amor di Dio, Cleveland deve essere un postaccio.
Di là, vicino a Minneapolis.
Se dove affogarsi, però.
Saresti un bravo professore di storia, passi da un'età e arrivi subito a quella dopo nell'arco di due secondi. E quindi arriviamo al 2003. No, e cosa, c'è, cosa è successo nel 2003?
Cosa è successo nel 2003?
Milicic è andato a Detroit.
Esatto, no, hanno draftato Lebrone. Il nostro amico Lebrone che riesce a tirare su una squadra boh, che nessuno aveva mai sentito parlarne prima.
La squadra di Zingari.
Dopo arriva pro dal nostro amico Lebrone e riesce a tirare su appunto questa squadra dal niente praticamente, dove vengono, gli si vengono affiancati dei personaggi strani, a quanto
pare. Allora, no, giusto per fare, perché chi ci ascolta non può naturalmente vederci, però, ed è meglio. Però io voglio solo descrivermi la scena di questo racconto. C'è Leddy con un quadernetto.
Il mio quadernetto speciale. No.
Con un titolo in grassetto tipo a carattere 50, così, Cleveland Cavaliers, Wikipedia. E quindi tutto ciò che verrà detto lo potete trovare agevolmente poi su Wikipedia.
Assolutamente no, questa è tutta roba mia. Questa è tutta roba mia. Allora, appunto, mi hai fatto perdere il filo.
Adesso non parlo
questa è la riga 12.
A parlare quest'anno, allora.
E quindi?
E quindi le Finals 2007 che te l'ho scorso. Arrivano le Finals perse 4-0 contro gli Spurs. Per fortuna LeBron non deve vincere. Quindi...
Come contro gli Spurs? LeBron è a Miami?
Ma no, 2007.
No, no. 2007. Ah, scusate, sto facendo salti come un canguro.
Io non sto capendo più.
Il 2007 non c'è.
Esatto. Ma di che cosa stai parlando?
Adesso salta al 2020 direttamente.
Io non sto capendo più.
Ma
siamo
quest'anno.
Esatto.
Capisco il senso.
Dobbiamo fare la preview di quest'anno che deve venire.
Vabbè, volevo, era tutto un preambolo per metterci delle battute in mezzo, lo avete capito, no? Volevo parlare delle LeBron che lascia in braghe di tela Cleveland per andare a Miami.
Non sto capendo più
niente.
Esatto. Bon, dai, quindi quest'anno?
Quest'anno, allora devo sfogliare.
Cioè, c'era tre pagine sulla storia di Cleveland.
È vero, la storia...
adesso è finito, basta. Ma
fatto una puntata speciale.
Non potevi giocare con la PlayStation, la storia di Cleveland.
Fate una puntata speciale, Eddie racconta. Vi fate raccontare la storia di Cleveland.
Perché Eddie, dei quattro, doveva essere quello serio, che faceva interventi posati. No, non era lui.
E non era vero niente.
No, quindi parlando di Cleveland di quest'anno...
Cleveland di quest'anno ha spaccato culi, ragazzi.
Ma che cosa è? Sento un po' di stanchezza qua.
Gli facciamo fare gli speciali di ogni squadra NBA? Franchigia per franchigia, vi prego. No, vai, quindi ha spaccato culi.
No, boh, taglia, dai.
Non si può tagliare.
Ma sì, dai, stop.
Ok, passiamo allo zio. Chi vuole parlare di Cleveland?
Dai, zio, parla di Cleveland.
No, Cleveland è Lebrone. Anzi, direi due nomi, sinceramente, vista la finale dello scorso anno. La stagione dello scorso anno, direi LeBron James. Persona antipaticissima, della stempiatura importante, però il giocatore più forte del mondo, in sintesi, e Blatt, che ha vinto ovunque in Europa, come ho detto inizio stagione, un allenatore di una capacità, secondo me, incredibile, e infatti l'ha dimostrato gestendo una squadra difficile, piena comunque di giocatori pieni di sé, tra cui Kevin Love.
Sì, ma non è che gli tolto delirio, però. Cioè, Cleveland stiamo andando avanti con cazzate su cazzate.
Finirà di sbatterci in faccia le vittorie di sto cazzo di Blatt in Eurolega, di sto ignorante del basket, sta bestia che non sa neanche chiamare i time out.
Perché deve entrare nella meccanica, no? NBA. Una squadra che sicuramente ha dei giocatori importanti sulla carta, come Love, come Irving, che però fondamentalmente lo scorso anno ha dimostrato che senza LeBron non va da nessuna parte. È una squadra che sicuramente sarà contender a Est, probabilmente secondo me le vincerà.
Sì, volevo il 53-29.
53-29, quindi
vince tutto, 82-0.
Beh, sarebbe geniale.
Ovviamente... Così potrei di nuovo sbattere le vittorie di Blatt in faccia ai
Patri. Rimane la problematica dello scorso anno, cioè non è una squadra che è così tanto completa e profonda da potersi paragonare alle contender di Ovest. Non appunto per completezza di roster. Ha ancora alcune situazioni... abbastanza fastidiosa in essere, come la rifirma firma di Thompson, che purtroppo l'ha
l'aumento... deciso di rimanere free agent lui, esatto.
Ma secondo me
adesso sì,
secondo me le fa la domanda, c'è secondo me un problema di base, cioè l'aumento del cap ha fatto sì che i giocatori non completamente affermati, per non definire non eccelsi come Thompson, possano permettersi di chiedere soldoni,
di fare la voce grossa.
Esatto, e questo secondo me è uno dei lati negativi dell'aumento del cap, che da una parte aumenta la spettacolarità di alcuni scambi o possibili tali, o la rifirma magari anche per squadre fra virgolette meno quotate, di poter firmare per grossi stipendi anche giocatori importanti, però poi si vede anche il lato negativo, cioè queste situazioni abbastanza imbarazzanti dove giocatori appunto non determinanti chiedono tanti soldi per la loro rifirma. È vero anche che in quel ruolo Cleveland è abbastanza scoperta, quindi comunque si ritrova in qualche modo a dover attendere le decisioni di Thompson, perché hanno in quel ruolo Varejao, che però è più fuori che dentro. E poi non resta che guardare la durata del fisico e comunque anche del livello mentale di giocatori come Irving e Love. Lo scorso anno Love ha dimostrato di essere abbastanza altalenante e non del tutto determinante ai fini del risultato delle vittorie. Irving secondo me un buon giocatore, può crescere ancora molto, però deve ancora dimostrato secondo me dei limiti caratteriali e mentali non indifferenti. Quindi è una squadra comunque LeBron dipendente, e fin quando hanno LeBron è comunque una garanzia, però hanno anche molte lacune, magari che sono nascoste, latenti, ma le hanno. Adesso sicuramente però è la squadra da battere.
Eddie, dai contro a questa cosa qua. Di quello che ti hai preparato. Non puoi lasciarci così amari.
Ma no, che non ti abbiamo... il piano.
Devi dirmi.
No, sicuramente vorrei avere un'opinione di Patrick, perché lo vedo così.
Ma anche no, Giovanni.
Cleveland della contender a Est. Bisogna vedere se firma Thompson, che poi magari prenderà la qualificante. Se non so, gliela possono riestendere loro. Possono riestenderti anche se non accettato. È bello, il roster è lungo, insomma è una squadra forte al di là di tutto. I dubbi ce li ho su Blatt, che l'anno scorso mi ha fatto abbastanza pena, soprattutto ai playoff, chiamati brutti schemi chiamati, e vediamo se fa meglio quest'anno. Ma la squadra poteva già magari riuscire forse a vincere il titolo l'anno scorso se avesse avuto tutta la squadra titolare. Difficile dirlo, perché ha avuto infortunio a due giocatori importanti, mentre Goldes non ha avuto nessun infortunio, però comunque era lì, quindi sicuramente anche quest'anno sarà in finale e può farsela contro una squadra dell'Est. Poi sai che comunque lo scontro secco a 7 partite, sono tante variabili che entrano, certo, che non dipendono magari un po' dal roster, un po' dagli infortuni, sono tante cose da vedere, però sì.
È anche vero che comunque hai parlato di roster lungo, però anche il livello qualitativo della panchina non è che sia propriamente...
Beh, Mo Williams quest'anno però...
Sì, hai ragione, Mo Williams, poi vediamo gli altri ruoli...
È sempre Shumpert, ai playoff soprattutto ha fatto bene Shumpert.
Sì, però
Giovanni, dai, vai, asciugami la tesa.
Il punto di domanda sulla panchina ce l'ho anch'io per il semplice fatto di J.R. Smith. Perché J.R. Smith l'anno scorso ha fatto tutto sommato bene a Cleveland, però bisogna vedere, non è un giocatore su cui puoi fare affidamento.
E neanche Shumpert, perché a parte i playoff e qualche partita non è che abbia brillato.
Allora, Smith dalla panchina ti risolve ti risolve la partita se appunto sta bene come l'anno scorso. però io da che mi ricordi non ho mai fatto due stagioni piene, lineari, costanti, tranquille, quindi io quel punto di domanda ce l'ho. In più, questa vicenda di Thompson purtroppo può pesare anche a livello dirigenziale e spogliatoio, perché sappiamo tutti che LeBron ama Thompson, è la sua amichetta praticamente, perché ovunque ha messo una foto
si
su
toccano.
Instagram l'altro giorno dicendo miss you brother, robe così, e quindi lì lo spogliatoio potrebbe risentirne il malumore, perché Thompson comunque è effettivamente un giocatore dei Cavaliers, gli hanno tolto l'immagine se non ho letto male nello spogliatoio.
Sì, sì, dal palazzetto.
Esatto, e quindi lì rischi di creare un po'
qualche tensione interna,
e lì secondo me il discorso che faceva anche Patrick su Blatt, lì deve intervenire la dirigenza, perché LeBron è il giocatore più dominante di oggi, perché è innegabile, però LeBron James è un giocatore, e se viene scelto un allenatore come Blatt, la dirigenza deve far capire a LeBron che è Blatt che comanda. Naturalmente se LeBron deve prendersi determinate responsabilità, e se lui decide dopo un time out di fare un determinato gioco ci sta, perché è LeBron, però comunque secondo me deve rispettare la figura dell'allenatore. Questo è il mio pensiero, un po' estremista, però penso che la dirigenza dovrebbe anche far capire questo a LeBron, senza aver paura di dire non diciamogli niente, che sennò poi se ne va di nuovo, poi non rifirma, però è anche per avere un po' di... dentro, no? Dentro lo spogliatoio non avere troppa tensione tra allenatore e giocatore franchigia.
Comunque solo una cosa, ti ricordi che parlavamo di J.R. Smith, la sua capacità di prendere sempre i contratti al ribasso? Anche quest'anno ci è riuscito perfettamente.
Sì, perché lui fa sempre, ha sempre il quella peculiarità di far male sempre ai playoff. Quando aveva fatto la stagionona a New York, ti ricordi?
Sì, certo.
2 anni fa il playoff aveva fatto stracagare.
Ok, bene, adesso dopo questo bel intervento di delirio puro su Cleveland, facciamo una bella pausetta
e poi andiamo con
e tre poi tre. Andiamo con le altre tre ficcantissimi col pezzo, vai. Quindi dopo Cleveland andiamo direttamente su Detroit, che è dato 32-50, l'avvocato difensivo è l'Eddy, e l'avvocato d'accusa è il Giovanni. Dai, partite, dai Eddy.
Passo subito la palla al Giovanni.
Passiamo dalla...
cominciamo dal brutto.
Esatto. Dal brutto. Il brutto alla fine cosa cambia rispetto alla scorsa stagione? Cosa cambia considerando Jennings che è infortunato e fuori fino a gennaio e con il contratto in scadenza, quindi oltre che l'infortunio e quindi la difficoltà di rientrare anche un po' di pepe nel culo perché scade il contratto. E poi una cosa che non mi piace è che Van Gundy sta cercando di ricreare quello che aveva fatto a Orlando, ovvero giocare con un vero centro che adesso è Drummond e quella volta era Howard, e circondarsi di 4 giocatori perimetrali, perché alla fine da 4 chi giocava? Rashad Lewis, che però non è un 4 interno, un giocatore appunto perimetrale. Questa cosa di Drummond può funzionare, perché Drummond secondo me è un ottimo centro, il problema è che manca il contorno, perché se il tuo contorno tra i titolari parte Caldwell Pope, che è un buonissimo giocatore però non mi sembra possa fare la differenza, e come 3 ti devi affidare molto probabilmente a il rookie Stanley Johnson, rischi di un po' avere sì il centro ma non avere il contorno. Quindi Reggie Jackson sicuramente ha fatto un ottimo finale di stagione l'anno scorso, Ma c'è Ilyasova che potrebbe coprire il ruolo appunto e fare il Rashard Lewis di turno.
Fortunato anche lui, però.
Però esatto, e poi è un giocatore appunto non continuo. In più dalla panchina sono molto corti, quindi onestamente, cioè, l'idea è buona quella di Van Gundy, però come si dice sempre a scuola, il ragazzo c'è però non si applica, no? Manca un po' di lavoro appunto a livello di mercato, si sono mossi poco perché alla fine, ok, hanno preso Morris da Phoenix, che è un buon giocatore, però rientra sempre in quella lista di giocatori come Pop, che non possono, non, secondo me non ti permettono di fare quel gioco che vuole Van Gundy. Quindi la previsione appunto di Stein dice 32-50, a me sembra, alla fine magari ne vincono anche 32, sempre per il discorso che sei est, però io credo che non arrivino a più di 30, sinceramente. Non credo, cioè la Central forse la division più competitiva dell'est, potenzialmente potrebbero fare tutte e 5 playoff, però Detroit è quella secondo me più in difficoltà e che anche per quest'anno secondo me non parteciperà appunto alla post season.
E quindi tu vedi la comunque al ribasso, diciamo 32 vittorie può essere il massimo ottenibile.
32
poi,
è esatto.
Secondo la tua ottica si può andare solo più giù, non
32 più se va tutto bene.
Ok,
secondo me.
E quindi Eddie?
Beh, appunto sempre premessi vari infortuni, appunto Ilyasova che ha un problema all'anca, Caldwell Pope anche che ha un piccolo infortunio se non sbaglio, ma non dovrebbe assolutamente compromettere l'inizio della season. Thomas che ha un infortunio alla caviglia, anche lui non si sa quando rientrerà, probabilmente, no scusate, non alla caviglia ma al tendine d'Achille, e non si sa se rientrerà da subito. Io credo tanto in Reggie Jackson, ne avevo già
tessuto le lodi
nella primissima puntata.
Che poi ti dobbiamo dare anche un merito, perché in quella post puntata io e Patrick, no, che avevi detto sul fattore pick and roll con Drummond, io e Patrick ci siamo guardati e abbiamo detto: ma Reggie Jackson da quando ha cominciato a giocare bene in pick and roll?
Da, no?
Detroit. Esattamente. Dopo Patrick mi ha detto: non scherziamolo, è andato a vedere effettivamente poi la statistica, e effettivamente avevi ragione tu, cioè nel senso è migliorato molto su quell'aspetto del gioco che in cui noi avevamo grossi dubbi quando l'avevi detto.
Anche perché prima li giocava con Perkins, quindi a Oklahoma, sì. Quindi poteva solo che giovarne.
Che ce l'ha in casa.
C'è Perkins che non diciamo troppo male, perché ce l'ha in Perkins.
No, quindi ci sta, ecco.
Quindi sì, l'inizio sì, i presupposti magari non sono i più rosei. Scusa, ricordami quante vittorie ha
32.
Dato. 32. Io penso che sia un obiettivo raggiungibile, ecco. Non penso
quindi
sia niente.
Quello il limite, dici,
sì,
e poi si va giù.
Magari non faranno l'esplosione dei petardi, però insomma 32 ci arriva.
Ma che guardia avrebbe di troppo titolare?
Pop, mi pare proprio Pop.
Caldwell Pope, perché appunto non ha, però non dovrebbe rientrare
la scorsa stagione, però ha avuto un buon aumento di minuti, di statistiche, diciamo che un giocatore
sì, anche di primo anno migliorato,
esatto, molto anche difensivamente, un buonissimo giocatore secondo me. Forse sì, forse ha ragione Giovanni quando dice che non
sono costanti a livello di,
potrebbe essere anche Johnny Mix la guardia titolare, a dire il vero, che
strapagato
la scorsa stagione,
sì, esatto.
Sì, strapagato, però ormai con i contratti che ci
però
sono,
però effettivamente sì. Se vai a vedere anche quello rientra nell'ottica del tiro perimetrale,
sì,
insomma, almeno sono coerenti nelle scelte, che poi siano corrette o meno lo vedremo, ma
poi c'è anche l'innesto di Marcus Morris, che per adesso se ne parla bene, si dice che sta entrando con la marcia giusta in squadra e magari lì le...
Sì, state parlando tutti e due troppo bene di Marcus Morris, cominciate a starmi su... Cazzo, ma dico come ho potuto caricarmelo dentro di me.
Si sa che è uscito con i baci a bracci da
sì.
E quindi sì, è un po', lascio così un po' l'alone di mistero su come arriveranno poi ad aprile. Io appunto ripeto le vittorie, le 32 vittorie
Sicuramente, sicuramente.
Comunque. E dopo possono andare solo in show,
quindi, esatto. Quindi niente playoff.
No, vabbè, playoff, insomma, magari sì, arrivare anche all'ottava per poi prenderle gioiosamente da Cleveland potrebbe anche essere, ma...
Sì, beh, avevo già detto anche nella prima puntata, bene o male potrebbe,
esatto, arrivare. Probabilmente potrebbero anche arrivare all'ottava con Cleveland poi e chiudere la faccenda lì.
Quindi Eddie ci crede e li seguirà, sicuramente.
Certamente.
E andiamo subito su Indiana, che è vista 38-44, e qui abbiamo lo zio per la prima volta a fare l'avvocato della difesa.
No, anche di Philadelphia.
È vero, con il Philadelphia.
No, diciamo che è l'unica squadra semidecente che mi sono appioppato.
E poi abbiamo il Pat che deve attaccarlo senza remore, visto che siamo riusciti anche a vederli nella partita ieri sera di pre-season con New Orleans.
Tra l'altro vorrei fare un piccolo inciso che in via del tutto privata io e Patrick di questa squadra abbiamo parlato per circa un'ora più o
anche
meno.
Più
anche più,
sì, fondamentalmente di più.
È vero che c'era un livello alcolico non indifferente, però
infatti Eddie dopo un po' si è rotto le scatole, è andato fuori la scusa tipo c'è il pollo nel forno
a mezzanotte
devo fare il tacchino per ringraziamento,
c'è il pollo a 90 gradi. Bene, direi che saremo piuttosto brevi, direi, Pat, no? In sintesi, secondo me...
Ma guarda che non è che ci avevate degli spettatori, quella volta.
No, però visto,
l'altra sera.
Però visto che saremo anche stupidi a parlarne, allora saremo sintetici, penso. Nel senso che comunque io trovo che Indiana potrebbe essere una delle rivelazioni di quest'anno ad est in positivo, per quanto potrebbe rappresentare una nuova idea di gioco. Abbiamo visto che comunque c'è l'ipotesi concreta e pratica di utilizzare George Hill da 4 e quindi
George Hill?
Non George Hill, scusami, Paul George da 4.
Sarebbe stata veramente avveneristica con George Hill.
Sarebbe stata veramente incredibile. Una squadra da seguire.
Esatto.
Paul George da 4. Abbiamo visto appunto nell'amichevole che comunque nella pre-season che comunque gioca e sembra ritornato comunque fisicamente. Sembra esserci, poi bisogna vedere appunto nell'arco di più partite. Secondo me è un azzardo, però un azzardo tattico che secondo me ci può stare, anche perché alla guida c'è Vogel, che è un allenatore comunque che ha dimostrato di poter portare una squadra non eccelsa a delle finali, ovvero l'Indiana di cos'erano 4 anni fa, mm-hmm. 4-5 anni fa. E
sì, ti ho detto sì, ma in realtà non ti sto ascoltando.
Lo so, la squadra è forse leggermente più debole per certi versi, soprattutto per quanto riguarda i lunghi, nel riparto lunghi rispetto allo scorso anno, perché abbiamo le dipartite di Hibbert verso i Lakers e di David West a Sant'Antonio per giocarsi l'ultima sua chance di vincere l'anello. Quindi comunque perdono in esperienza e in spogliatoio con West, però secondo me ci guadagnano, ripeto, dal punto di vista dell'esplosività, della velocità, avranno probabilmente poca tenuta difensiva nel reparto lunghi, perché comunque hanno dei centri non propriamente...
Ma dilli sti nomi!
Non voglio!
Come non puoi? Stai parlando no, bene, dove difenderli?
Ci sono Maimi, la Voy Allen e... ci sarebbe Jordan Hill.
Hai temporeggiato per
no, perché Jordan Hill in realtà può giocare da 4, possono alternarsi i vari ruoli. Quindi comunque sono dei centri che non sono i classici centri dominanti e che quindi possono creare qualche perplessità, però secondo me dal punto di vista tattico possono creare anche un imbarazzo per chi difende poi su una squadra come Indiana. Abbiamo il quintetto titolare che dovrebbe essere il Ellis da Dallas, CJ Miles, George e Maimi, un quintetto che ad est, insomma, poche squadre possono vantare e, ripeto, Vogel è un allenatore che comunque sa cosa fa e l'ha già dimostrato. Patrick sicuramente non è d'accordo perché...
No, sono d'accordo su un'altra cosa, nel senso tu hai detto una nuova idea di gioco, quella, non penso che Vogel sia l'allenatore giusto per portare una nuova idea di gioco in attacco. non ha mai portato niente in attacco ad Indiana, aveva sempre avuto un gioco abbastanza pessimo in attacco Indiana.
Continua nel suo ruolo da...
Cioè, e se ti devi affidare a Vogel, che imposti un gioco d'attacco totalmente diverso a quello che è sempre impostato finora, bah,
però
sono grossi
anche,
dubbi.
È anche vero che ti liberi di... anzi, si è liberato David West, perché ovviamente punta a quello che sappiamo, comunque all'anello. Ti ritrovi comunque senza quel ruolo coperto, e cosa fai? O decidi di smembrare la squadra per cercare di coprire, o comunque cedi dei giocatori per cercare di coprire quel ruolo, e chi cedi? Non hai nessun giocatore fondamentalmente che possa crearti qualche asset interessante, perché avrai Paul George appena uscito da un infortunio molto grave, quindi non ne conosci fondamentalmente il potenziale. Hai dei giocatori come Hill, che ovviamente sono e resteranno ovviamente lì, e se cambieranno squadra andranno a fare i comprimari in qualche altro team. CJ Miles, che comunque non è una pendina che possa crearti un asset importante per un'ala grande di livello, e quindi cosa fai? Ti adatti. Fondamentalmente ti adatti con quello che hai, e secondo me la soluzione Paul George potrebbe essere anche abbastanza interessante da seguire.
No, beh, ok, quello sì, comunque il roster è buono.
E tra l'altro, piccola parentesi, Roy Iber secondo me hanno fatto bene a...
Eliminarlo
perché comunque non, già da due anni non rendeva come ci si aspettava, e soprattutto creava malumore all'interno dello spogliatoio, che lo scorso anno hanno determinato anche momenti di flessione notevoli per tutto il team.
Sì, la squadra sulla carta non è male per essere all'est, ma la vedo un po' simile a Toronto. Sarà la solita
qualità probabilmente.
Sì, il mio problema è che Indiana è sempre stata una squadra che ha vinto con la difesa, e quest'anno però non ha sotto difensori forti, non ha più Hibbert, che vabbè era molto calato, però comunque resta comunque una presenza difensiva maggiore di Jordan Hill o Maimmi. Non hai più David West, che vabbè non è stato per Indiana proprio un difensore eccezionale, però era l'uomo che teneva unito lo spogliatoio, era il capitano della squadra. Sposti Paul George da 4, quindi togli un ottimo difensore di perimetro per metterlo da 4, e bisogna vedere cosa fa. Diciamo che il punto forte di Indiana potrebbe un po' cedere quest'anno, e non penso che possa operare con l'attacco avendo un allenatore come Vogel, che per tutto il tempo che è stato in Indiana non ha mai dato un'impronta di attacco.
Ma secondo me l'arrivo di Ellis da quel punto di vista è anche per cercare di creare in attacco una
per
sorta
diversificare, dici.
Diversificare l'attacco e comunque creare una sorta di imprevedibilità in attacco, nel senso che l'attacco è sempre stato piuttosto prevedibile, scontato, con, ti do ragione su questo, anche negli anni precedenti. Forse con Ellis, che è comunque un attaccante fondamentalmente nato, vuole dare magari più spinta al reparto dei, insomma, dell'SG, e con una forte impronta di attacco con Ellis, in modo magari da concentrarsi su altri aspetti del gioco che dovranno comunque essere riequilibrati.
Farei chiudere a Joe, che prima ne parlavamo, avevi dubbi anche tu su Indiana, vero?
Ho parecchi dubbi anch'io per il discorso, come già detto, da parte del 4, di Paul George 4, e anche per il discorso appunto della difesa, perché Indiana si è sempre distinta per la difesa, scusate ancora, e si è sempre distinta per la difesa, in attacco non ha mai reso, e quest'anno ha mandato via alla fine due difensori più che buoni, più che discreti, che sono appunto Hibbert e West. E in più il mio dubbio sulla small ball che vuole praticare appunto Vogel è che per fare la small ball bisogna avere prima di tutto un buon playmaker, e purtroppo George Hill non è il classico playmaker, e deve avere giocatori che, oltre che correre, passano bene la palla. Purtroppo in questa squadra ci sono troppi mangiapalloni, come dicevamo anche prima. C'è Stucky, c'è appunto Hill, c'è Ellis, quindi anche da quel punto di vista, e dal punto di vista dei cambi, perché appunto è abbastanza corta come squadra Indiana. E l'ultima cosa, probabilmente sì, sono più d'accordo con Patrick, E appunto il problema è sotto non puoi affidarti a George Hill, che è un buon centro, però
ancora
è dimostrato...
grande George Hill, che va,
cioè voi George Hill lo vedete
Jordan
come centro.
Jordan Hill. Ma sono quei capelli assurdi che
allora
ti attirano.
Mandiamo una mail a Vogel con scritto: metti George Hill da 5 che vincerà
e da 4
anche, da 4 è diventato come LeBron James, intercambiabili,
esatto,
tutti i ruoli.
Facciamo una petizione tutti su Twitter a twittare George Hill, tagliati quei cazzo di capelli gialli che non sei un Super Saiyan. E appunto Jordan Hill, e poi c'è l'incognita di Miles Turner, che Larry Bird ha parlato benissimo, però come diceva il Dile prima, privatamente
hanno detto anche che comunque nella Summer League
ha fatto molto bene.
Io ho visto qualche partita, a me è piaciuto molto, come diceva il Dile prima, però purtroppo è un ragazzo di 19 anni e visto che non stiamo parlando di LeBron James, è un giocatore che se tu vuoi arrivare ai playoff non può farti la differenza, secondo me. Quindi queste sono le mie perplessità. Poi ripeto, a Est Ellis e George, se sani, ti vincono 30 partite da soli a Est, secondo me. Quindi potrebbero anche farcela.
E quindi poi andiamo su Milwaukee. Giovanni si è già caldo,
esatto,
e quindi fare l'avvocato della difesa, quindi parlare bene di Milwaukee, dovrò fare l'accusa. E Milwaukee è data al 50, quindi 41-41, quindi vai
Milwaukee. Allora, intanto quanto cazzo sono lunghi quelli di Milwaukee, perché il quintetto titolare è una cosa veramente impressionante. Poi l'arrivo di Greg Monroe secondo me è azzeccatissimo, hanno un centro giovane che è dinamico, poi per la squadra che sono loro è perfetto. Secondo me possono puntare al 50% e anche di più, perché l'anno scorso contro comunque Chicago li hanno fatti soffrire, e consideriamo anche il fatto che Jabari Parker si è spaccato subito. Quindi quest'anno, oltre ad avere appunto tutto il buono dell'anno scorso, c'è cioè Jabari Parker.
Beh, non tornerà da subito, mi sembra.
Non
da gennaio.
E da gennaio, però comunque è meglio averlo da gennaio che non averlo proprio. Quindi, secondo me, l'aggiunta di Jabari Parker, se riescono a integrarlo bene, possono solo che guadagnarci. Sono una delle squadre, penso, più hipster della Lega, perché... sono
fantastico. Sì,
io sono innamorato perso. Tra Antetokounmpo, tra appunto Monroe. Il punto di domanda principale che io mi pongo, da avvocato della difesa, è Michael Carter Williams, e che sono un po' poco profondi, però secondo me hanno tutte le carte in regola per vincerne 41, se non di più.
Quindi anche lì li vedi più di 41 secondo te?
Sì,
o...
sì, secondo me poi chiaro 41-42 c'è poca differenza, però 45 potrebbero farcela, perché poi Kidd dopo la parentesi a Brooklyn ha dimostrato di esserne uno che se la cava. Non è secondo me l'allenatore giusto per il salto di qualità, però non ne hanno neanche bisogno adesso i Bucks, devono ancora un po' farsi le ossa, quindi farsi un altro magari giro di playoff, farsi un po' di esperienza e anche imparare a giocare bene tra di loro. Diciamo che hanno il futuro dalla loro.
Beh, è difficile per me fare l'accusa, perché è una squadra che si ama facilmente, Milwaukee, appunto per Antetokounmpo, principalmente per lui, ma anche per Middleton, per dire,
esatto,
che è un giocatore che negli ultimi anni si è distinto con una crescita. Io francamente insomma non credevo a questi livelli qua. Probabilmente non merita i soldi che gli sono stati dati quest'estate, ma del resto abbiamo pur detto anche prima che ormai bisogna valutare le firme con il nuovo salary cap, e quindi anche per noi ci vogliono quel paio di anni per capire, per riconfigurarsi su quel range diciamo di stipendi, quello normale. Ma ne possono vincere di più, ne possono vincere di meno. Io come avvocato d'accusa dovrei dire subito no, perdono. Dovrei trollarti miseramente, fallendo tra l'altro. Lo posso dire che diciamo i dubbi principali su Milwaukee, a parte Bon, che comunque la firma di Monroe è piaciuta anche a me, perché Monroe è quel giocatore che, come hai detto te, serviva quando hai comunque una squadra che ha difficoltà a segnare, e quindi Monroe ci andrebbe veramente bene. si ficca come i biscotti della Mulino Bianco di Banderas,
esatto,
no? Dentro, per tozzarli nel latte, si ficca bene e può portargli appunto quel volume dal punto di vista dei punti. Le perplessità, come hai detto tu, fondamentalmente sono su Carter Williams, che però, allora, se la vedi dal punto di vista positivo, Carter Williams si può, diciamo, inserire bene nel contesto, soprattutto dal punto di vista difensivo, perché pensare a Tutukumpo, Middleton e Carter Williams a livello difensivo di backcourt ed esterni fa abbastanza paura. Perché ti trovi veramente la muraglia cinese,
tanti centimetri di braccia,
esatto,
porca miseria,
solo probabilmente con un tir riuscirai a passarli. Il problema è che, infatti, quello era anche un po' il dubbio di quando si sono liberati di Brandon Knight, che poi, per me è stata una buona notizia, perché io sono comunque un fan di Brandon Knight già prima, e meglio quindi per Phoenix da un certo punto di vista. Però Brandon Knight effettivamente gli portava quello scoring dal punto di vista del backcourt che gli mancava fisiologicamente, avendo quel tipo di giocatori. Adesso avrebbero comunque Carter Williams che li copre a livello difensivo, poi speriamo anche che Jabari Parker riesca a giocare, perché anche quello è una pedina fondamentale nella crescita della squadra, e lì avrebbero già due giocatori sul quintetto titolare che possono dare quei punti. Ma diciamo, i punti di domanda appunto sono fondamentalmente Carter Williams, se riesce a effettivamente a essere comunque un giocatore, diciamo uno starter che non ti fa la differenza, ma che su certi aspetti può portarti un plus, appunto, come abbiamo detto, difensivo, perché in attacco la vedo ostica, anche perché i suoi anni e quindi i margini da quel punto di vista a livello offensivo non ne ha, e quindi possono avere carenza da quel punto di vista, non hanno quel play che veramente gli fa la differenza, e questo può portare magari anche a non far funzionare bene il quintetto anche con Monroe. E poi fondamentalmente anche lì a livello di infortuni vediamo se Jabari Parker arriva per fargli arrivare al 41, e su Kidd, come hai detto te, io non stravedo per Kidd, però di quello tante volte ne abbiamo parlate anche precedentemente tra di noi, e fondamentalmente Kidd, se hai dei dubbi a livello di allenatore, a livello tattico, cosa che magari ci possono anche stare, comunque è da poco che allena, quindi non ci si può neanche aspettare, sta già facendo bene da un certo punto di vista, sicuramente può fare da collante per i giovani e diciamo insegnargli il trick. Mi viene da pensare anche Carter Williams, ma anche il suo backup, ovvero Tyler Ennis, il rookie che avevamo noi l'anno scorso e che giocherà il suo secondo anno, e Kidd può solo portargli un innalzamento delle sue capacità, sicuramente può farlo sviluppare da quel punto di vista. Un altro dubbio che poi chiudo, che mi viene su Milwaukee, è che sicuramente, cioè giustamente, sono anche liberati di Dudley, però diciamo che Dudley era un giocatore che gli portava, diciamo, faceva da collante a livello di panchina per i giovani. Non dico che ruota solo su Dudley, ma la perdita di magari giocatori di esperienza che possono appunto fungere da collante o da leadership all'interno dello spogliatoio, poi possono portare magari a dei momenti di disgregazione all'interno della squadra. E anche Morrow stesso, se non si trova nelle condizioni insomma in cui lui crede di essere, ovvero l'immagine, secondo me, perché Monroe in testa, secondo me, si vede la base di Milwaukee.
Il problema è che l'ha portato anche a Detroit,
esatto,
a avere qualche disguido.
Se però arriva e fondamentalmente non trova quel tipo di contesto vuoi la crescita di certi giocatori, vuoi magari una mancanza di appunto di uomini spogliatoio che possono mettere un certo freno a certe dinamiche, potrebbe scherzare anche lui, e invece di fargli vincere delle partite potrebbe fargliele perdere.
Poi bisogna vedere anche se è andato Kumpo, che è un giocatore fisicamente mostro, avrà anche una crescita offensiva, perché effettivamente un giocatore difensivo ci sta benissimo sempre in ogni squadra, però abbiamo visto anche gli europei che offensivamente non sempre presente, si perde ogni tanto,
ha tante carenze,
naturalmente fisicamente è un mostro, sa fare, potrebbe fare veramente qualsiasi cosa, e poi questa panchina forse è un po' troppo ridotta.
Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi abbiamo presentato appunto la Central Division. Io volevo ringraziare innanzitutto Giovanni per essere venuto qui con noi a farci due risate.
Vi ringrazio io intanto, e intanto sì, appunto, quando volete io ci sono, e se ho detto cagate cercatemi su Facebook, mi trovate, insultatemi pure.
Esatto, potete insultarlo in prima persona e denunciarlo.
Noi saremo i primi a farlo.
Esatto. Vi ricordo i prossimi appuntamenti, ovvero il 14-15 ottobre, quindi prossima settimana, la puntata di mercoledì e giovedì prossimo, una ci occuperemo del Southeast, quindi vedremo il Patrick ficcantissimo con Washington. Sei pronto? E il 15 ottobre parleremo di Mavericks Rockets, quindi andiamo, ci spostiamo nell'Ovest. Abbiamo già gli ospiti che sono prontissimi.
Sì, abbiamo un ospite, Federico, dal forum di Play2SA.
Dillo con questa berza che stai vogliando gli ospiti
ci
a venire.
Ci incontriamo ancora, signor Po.
Hai smesso la di Houston.
Hai smesso la giusta pressione all'ospite. Esatto. Ha detto non
verrà.
Esatto.
Parliamo dei Pelicans. Dei
Pelicans. È vero, dei Pelicans. Lì tu dovrai farci la storia. Ma perché certo, l'abbiamo smontato, era depresso l'Eddy, però
ritornando,
no, te guarda, ti lasciamo parlare
meno 3 minuti, te li diamo.
Sì,
poi,
guarda, perdonaci per averti fermato, so che ti eri preparato un pomeriggio intero, noi siccome siamo dei bifolchi senza arte né parte, esatto, ti abbiamo interrotto. Quindi vi ricordo gli appuntamenti 14-15 ottobre, la nostra casella mail deomis@playitusa.com, poi il Twitter www.twitter.com/deomisplayit, mi raccomando, scrivete, twittate, bestemmiate, insultateci, e il Facebook www.facebook, stavo dicendo di nuovo Twitter, benissimo, facebook.com/deomisplayit. Faccio tutto da solo perché sono uno speaker, quindi posso parlare e sragionare. Eddy, saluta i ragazzi.
Ciao ragazzi.
Patrick, salutali.
Bouncy, 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 bouncy.
Bene.
Bouncy, 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 bounce.
Così proprio?
Basta.
Basta. Anche... zio, vai.
Minnesota playoff.
Tra Philadelphia e Minnesota. Anche Joe, grazie ancora della comparsata.
Grazie a voi, e ricordatevi, in Ben Gordon we trust.
Esatto. Sempre. Comunque.
No, you trust.
Trust. Perché la sei padrelingua.
Sì, certo, quelli del lavoro. Gli australiani.
Trust nel senso le tavolette grafiche, esatto, in mano, gli scrausi. E quindi vi aspettiamo per la prossima settimana. Ciao anche dal Dileo.
Un saluto a tutti. Ciao ciao.
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 I wanted
io non ho avuto la fortuna di vedere Jordan, però diciamo che mi sono appassionato all'NBA guardando i Chicago Bulls edizione 2008-2009 e io mi sono follemente innamorato di
Ben Gordon.